Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera e benvenuti a Smart City. Con Unburnable Carbon, il mondo della ricerca fa riferimento alle riserve di energia fossile che devono rimanere sottoterra se vogliamo che il surriscaldamento del pianeta non superi una certa soglia, quella del grado e mezzo per esempio, quella dei 2 gradi. Ci chiediamo come si fa a scegliere quali riserve conservare, diciamo così, e quali invece sfruttare, come ricompensare chi rinuncia a sfruttare tali ricchezze e quanto poi è realistico che questo approccio venga sposato dalla comunità internazionale. Sono domande a cui si comincerà a rispondere il prossimo 22 gennaio all'Università di Padova durante il convegno dal titolo Unburnable Carbon, perché come e dove lasciare i combustibili fossili nel sottosuolo, convegno, incontro organizzato dal centro Levi Cases. Di tutto questo parliamo con Massimo De Marchi, che è geografo e docente all'Università di Padova e sarà tra i relatori del convegno. Buonasera De Marchi, benvenuto.
Buonasera Maurizio Melis.
Allora, intanto diciamo quanto bisogna lasciare sottoterra per così rispettare questi programmi che ci piacerebbe tanto riuscire a rispettare e come si fa a stabilire dove lasciare sottoterra i fossili?
Allora, la ricerca scientifica è concorde, e uscì un articolo nel 2015 su Nature di 2 autori, Atkins e McGlade, di lasciare sottoterra l'80% del carbone, il 50% del gas e il 30% del petrolio. Quindi i numeri sui numeri non abbiamo dubbi. Il problema è dove. Finora non ci sono ricerche che abbiano affrontato dove vada lasciato il petrolio sottoterra. Il nostro gruppo di ricerca, per esempio, ha fatto il primo studio sul caso amazzonico, dove e come lasciare petrolio sottoterra. Quindi si pone la questione di fondo di individuare quelle aree più sensibili dove l'attività petrolifera produce i maggiori danni. Pensiamo che è molto diverso estrarre il petrolio in aree desertiche o aree forestali,
certo,
in Amazonia. C'è un'estrema differenza, per esempio lavorare in un ecosistema umido dove piovono 4.000 mm all'anno, dove sei vicino ai fiumi, dove qualsiasi sversamento improvvisamente si trova e si sposta di centinaia di chilometri. E quindi abbiamo individuato, per esempio, alcune aree dell'Amazzonia dove si sta facendo attività petrolifera, che dove sarebbe meglio lasciare petrolio sottoterra, perché gli effetti di impatto ambientale e sociale sono consistenti. Qual è il problema? Che si analizza l'offerta, la disponibilità petrolifera in base a ciò che sta sottoterra e poi magari ci si accorge che sopra alla riserva petrolifera c'è un parco oppure c'è una popolazione indigena, perché il tema tocca anche
certo,
i diritti umani.
Certo, non c'è dubbio.
Non contattate in Amazzonia, che magari si trovano a passeggiare senza saperlo sopra una riserva petrolifera.
Ecco, quindi in questo momento esiste una mappa, diciamo, mondiale di quelle che idealmente potrebbero essere le aree più idonee dove decidere che insomma lì non si tocca? A che punto siamo?
La mappa non esiste, ma la stiamo costruendo. Il nostro è il primo gruppo che sta lavorando al mondo su questi temi. Abbiamo costruito un web GIS dove abbiamo studiato le realtà di alcuni paesi. C'è l'Italia, per esempio, che è tra i paesi studiati, ma c'è l'Ecuador, c'è la Colombia, la Bolivia. In particolare ci siamo concentrati sull'area amazzonica, ci siamo concentrati sul Messico e siccome la ricerca in Italia non gode di tantissimi fondi, è difficile finanziare questa attività, intanto attraverso diverse tesi di laurea stiamo via via popolando questo Atlante globale che abbiamo avviato un paio d'anni fa.
Ecco, parentesi, si stanno sciogliendo i ghiacci in Artide e poi succederà forse anche in Antartide, tra l'altro lì sarà uno di quei territori dove bisognerà prendere delle decisioni prima che ci saltino sopra, da questo punto di vista. Voi state anche ragionando su come, con tutte le difficoltà che poi immagino vedremo, compensare quei paesi o quei territori che rinunciano a utilizzare questa che è comunque una ricchezza dal punto di vista economico che si trovano sotto i piedi.
Esatto, questa è una ricchezza e ci fu un'esperienza in Ecuador qualche anno fa di evitare di estrarre il petrolio che era sotto il parco degli Yasuní, poi per varie ragioni la cosa non funzionò, però ci fu un'idea qualche anno fa proposta dal presidente dell'Ecuador che si chiamava Correa e da un economista che si chiamava Daley di mettere un'imposta raccolta tra i diversi paesi produttori di petrolio, che creasse un fondo di compensazione che potesse essere utilizzato poi per quei paesi che per ragioni ambientali non avrebbero estratto il petrolio. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi fu quella di cercare un fondo internazionale, per esempio nel caso dello Yasuni, che compensasse la non estrazione di petrolio del caso dello Yasuni. Diciamo, sono iniziative nuove sulle quali vale la pena lavorare, sulle quali c'è studio, sulle quali con un gruppo per esempio di colleghi dell'Ecuador stiamo studiando come consolidare questo tipo di politiche.
È una sfida immaginare che un simile paradigma venga accolto. Chiediamo dei paesi che traggono ricchezza dal petrolio di pagare per non far estrarre questa ricchezza ad altri. Insomma, quanto credi sia possibile che questa idea, questo concetto possa ricevere accoglienza dalla comunità internazionale?
Ma questa è una sfida che coinvolge non solo i paesi produttori di petrolio, ma soprattutto i paesi che lo utilizzano, e quindi c'è una riflessione da fare proprio sulla lato supply, cioè su come viene offerta questa energia nel mondo. E soprattutto, da un lato, sarà tema del convegno capire quali sono tutti i costi del petrolio, perché spesso non li contiamo tutti, e dall'altro lato creare questo fondo comune nella quale utilizzare delle risorse per cambiare i paesaggi. Noi dobbiamo passare dai paesaggi del petrolio, che arrivano ormai all'interno delle nostre città, siamo così abituati a vedere le pompe di benzina, a dei paesaggi diversi dove le risorse le possiamo trovare a partire da questa conversione dal fossile a qualcos'altro.
Va bene, allora grazie a Massimo De Marchi e in bocca al lupo.
Allora, un saluto a tutti, vi aspettiamo a Padova il 22.
Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento. A domani a tutti voi. Buona serata.